Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, questa puntata di fine anno ha inizio e ha inizio con un ospite che abbiamo chiesto a tutti i costi di tornare a trovarci, perché non è poi così lontano dove hai passato le feste di Natale. Abbiamo detto dai, ripassa da Roma.
Assolutamente, poi così mi faccio un po' di moto anche per smaltire.
L'avete riconosciuto, cari ascoltatori, parliamo di Sandrone Dazieri.
Buongiorno a tutti.
Il nostro beniamino, ormai possiamo dire uno degli scrittori più amati dagli italiani e più venduti dai librai, nel senso che i librai si affezionano ai tuoi libri e non li mandano in resa, li tengono ben esposti e stanno a lungo fino a che non li riescono a vendere.
Sto toccando ferro, non potete vederlo, ma c'ho la mano proprio sull'asta del microfono.
Ma il 2017 sarà fantastico. Dove passerai questa sera?
Esattamente nelle Marche. Ma dove ho passato la sala? Sì, ripasso lì, lancerò i fuochi d'artificio. No, credo che faremo le lenticchie. Si usa. Poi sono vegetariano, quindi non posso fare lo zampone, queste cose, però le lenticchie.
Non c'è lo zampone vegano?
C'è, ma fa la schifo, cioè no, non voglio sapere. La schifezza. No, ormai c'è tutto. Io a casa ho anche mangiato la mortadella vegana, devo dire, ma insomma, giusto se ti vuoi fare un panino veloce, mannezza.
Ma veniamo al tuo libro. L'Angelo è il thriller di quest'anno, che sicuramente sarà protagonista per tutto il 2017, che racconta finalmente una protagonista femminile. Raccontiamone un po' di più di lei.
Allora, Colomba Caselli è una poliziotta che nel romanzo precedente dall'Angelo, che si chiamava Uccidi il padre, ricominciava a indagare dopo un attentato che aveva subito e che l'aveva lasciata scioccata. Adesso è tornata in servizio, in pieno servizio, fa la mobile di Roma e si deve occupare di un treno arrivato nella mezzanotte passata, non è la notte di Capodanno ma una notte di settembre, e una carrozza, la carrozza quella di lusso, è piena di morti. Sono tutti morti, non si sa perché, c'è una rivendicazione di ISIS e improvvisamente tutta l'Italia si mobilita e si spaventa, dice qui abbiamo il terrorismo in casa, e comincia la caccia all'arabo, la caccia al terrorista, succede di tutto. E contemporaneamente Colomba e il suo amico Dante si rendono invece conto che ISIS non c'entra, c'è qualcun altro dietro, e che è l'angelo del titolo.
Bene, ricordiamo che ci sono ancora le feste dell'Epifania, che tutte le feste si porta via.
No, avete tempo per leggere, comprare,
e per regalare.
Sta bene sotto l'albero, però questo è
più di una copia.
L'albero rimane fino a quando rimane l'albero?
Fino all'Epifania.
Perfetto, ci sta proprio bene. Guardate, l'angelo, c'è anche la forma dell'angioletto, potete appenderlo.
È vero, delizioso, delizioso. Questo mi ricorda anche questa spada, un po' l'angelo di Sant'Arcangelo. Arcangelo di Romagna,
sì.
Che è la mia terra adottiva, nel senso che
ci sono andato spesso al festival di Sant'Arcangelo ed era, mi piaceva molto. Ho dormito anche in un campeggio gestito dai Mutoid.
Come no?
Lì era happening dalla mattina alla sera. Molto,
salutiamo
molto
gli amici di Radio Budrio, noi siamo ritrasmessi lì in Romagna.
Ah sì, un saluto.
La cara Mara Generali, che
Budrio dove c'è Simona Vinci, la mia amica Simona.
Esattamente, noi trasmettiamo da lì e poi a fine puntata faremo gli auguri a tutti. Grazie ancora a Sandrone Dazieri.
Grazie.
Ricordiamo L'Angelo, editore Mondadori. Parliamo di uno splendido romanzo thriller per €19,50 e ideale per essere regalato.
Grazie, buon anno. Grazie, buon anno a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Benvenuto al Roberto Paravagna, che segue come la settimana scorsa il simpaticissimo Sandrone Dazieri, che è tornato a trovarci e ci ha promesso che tornerà ancora. Anche tu sei un appassionato di Sandrone, vero Roberto?
Sì Alberto, ciao, un saluto ai nostri amici all'ascolto. Sono un appassionato di Sandrone, mi piacciono molto i suoi romanzi. E tra l'altro è una domanda che ti faccio, perché dalla fotografia che mi è capitato di vedere sul giornale non sono riuscito a capire bene, ma Sandrone di nome o anche di fatto?
Mi permetto di dire anche di fatto.
Va bene.
È molto alto e robusto
Sandrone, quindi di nome, insomma.
Come si diceva una volta, le ossa forti.
Le ossa forti, sì, è un super Sandrone, un super Sandro.
Sì, ma veniamo a noi. Oggi ci vuoi regalare per la fine dell'anno un libro americano, un libro in traduzione.
Sì, infatti dicevo, oggi è una giornata di periodo fine anno, anche questo, non solo il precedente Natale, lo possiamo intendere come momento di regali. Allora,
certo, c'è la Befana la settimana prossima.
Eh sì, è vero. Vi segnalerei quindi, per quanto mi riguarda, Lo schiavista, il libro di Paul Bitti, editore Fazzi, vincitore tra l'altro del premio Prize 2016. Io qui sotto mano...
diciamo il prezzo, sono 18,50 euro, sì. 5 centesimi a pagina. Di che cosa parla Lo schiavista? Parla di negritudine, di rivolta in America?
Parla di segregazione, ma attenzione, non è un libro drammatico, ma ne parla, sembrerebbe quasi strano a dirlo, in chiave umoristica. Vediamo come mai. Come ha sottolineato il New York Times, io ho sotto mano una serie di commenti di quello e di altri giornali, questo libro è il romanzo americano più caustico, si legge sul New York Times, da almeno 10 anni. Comunque commenti simili sono giunti anche da molte altre testate. Il libro di Paul Bitti è in estrema sintesi una storia americana, una storia che ruota intorno al tema della razza e della giustizia sociale, quindi come potete ben capire i temi sono drammatici, sono particolari, ma lo fa, come dicevo, in una specie di chiave satirica, e qui sta un po' la chiave del successo del romanzo di Bitti. Il protagonista è un signore che abita un sobborgo definito chiaramente un ghetto di Los Angeles, che tra l'altro un ghetto che si chiama Dickens, come il romanziere, ed è figlio di uno psicologo o di un sociologo single che in precedenza aveva condotto una serie di esperimenti sulla razza, un'esperienza alla quale il figlio stesso, il protagonista appunto del libro, si era prestato volontariamente. Perché era successo questo? Perché il papà in qualche modo si era messo in testa che effettuare questi esperimenti poteva essere in qualche modo un modo per risolvere i problemi, e li effettuava nella convinzione che questi ultimi potessero appunto contribuire
un po' un dottor Frankenstein, possiamo dire,
ma sì, ricorda un po' qualcosa del genere, potessero contribuire a risolvere questi problemi, se non completamente, almeno in misura interessante. Però così non è stato, il giovane si è trovato da solo ad affrontare la vita dopo che il padre è stato ucciso dalla polizia in circostanze non proprio chiare e comunque durante una sparatoria. Dal momento che prova a ripristinare la segregazione razziale, perché il figlio ad un certo punto decide nella sua località di ripristinarla questa segregazione, ma naturalmente questa decisione lo porta davanti al giudice. Attraverso questa storia, che poi è una satira ma comunque pungente, con dei contorni curiosi, si affronta comunque in maniera anche se umoristica un tema tra i più scottanti all'interno, in modo particolare, degli Stati Uniti, dove ci troviamo nella finzione letteraria. Una realtà analizzata in una serie di aspetti, però sempre in maniera da suscitare, se non risate, una sorta di ilarità e comunque a sollevare delle vere e proprie provocazioni, pur mettendo i problemi e le tensioni sociali, quindi sotto la lente di ingrandimento. È insomma un'analisi veramente spietata della vita urbana, metropolitana, americana, della giustizia sociale negli Stati Uniti. E questo deve essere stato, questo modo di raccontare i temi scottanti, ma in maniera, diciamo, tra virgolette simpatica, deve essere stata la chiave che ha fatto vincere il Man Booker Prize 2016 a Paul Bitti, che
uno dei premi più prestigiosi, esattamente. Esatto. È un tornare al passato, quando la Fazzi ha iniziato la sua attività editoriale pubblicando i premi Nobel dimenticati. In questo caso, invece del premio Nobel, si è avvicinata al Man Booker Prize, che è qualcosa di molto vicino al premio Nobel per la letteratura. Devo dire, non sono libri solo commerciali, anzi tutt'altro, questo non si può definire esattamente un libro commerciale.
No, infatti non è, anch'io credo che non sia commerciale, è molto particolare. A proposito dei commenti, qui ad esempio The Guardian scrive la più lacerante satira americana degli ultimi anni, oppure il Los Angeles Times scrive fra i più importanti e difficili romanzi americani del XXI secolo un racconto feroce, e sono l'articolo del Los Angeles Times, che i lettori non dimenticheranno mai, e infatti crediamo anche noi in questo caso, come Carta Vetrata lo consigliamo. Tra l'altro Bitti nello scorso 2015 è stato anche tra i favoriti per il noto premio Pulitzer, per cui abbiamo, diciamo, davanti un bel personaggio. un libro folle, meraviglioso e succulento, tanto per segnalarlo, appunto, è stato uno dei commenti in merito addirittura del Financial Times. Quindi c'è questa uniformità di critica, uniformità di commenti in alcune tra le maggiori testate americane. E il suo autore, lo ricordiamo, si era già fatto conoscere con Slumberland, a suo tempo edito anch'esso da Fazzi, quindi qualcuno dei nostri ascoltatori magari lo ricorderà. Come dicevi tu, però, Alberto, non è certamente un libro facile. Non è proprio un testo, diciamo, da leggere.
Per il tema che tratta, nel senso che poi alla fine la segregazione può far sorridere, ma non è proprio quello che si suol dire un libro ironico, no?
No, ma è un libro che può fare riflettere e proprio attraverso questa sorta di umorismo, volendo, si può trovare la chiave di accesso per fare una riflessione, anche una forte riflessione su quelli che restano al di là dell'umorismo i grossi problemi.
Sì, sappiamo bene che è vero che le motivazioni sono sempre che a delinquere sono sempre gli stessi, però è anche vero che molte volte a essere uccisi anche dalla polizia sono sempre gli stessi e guarda caso hanno un colore della pelle più scuro degli altri.
Tra l'altro i recenti fatti di cronaca lo testimoniano, perché ancora in questi ultimi mesi ascoltato notizie del genere, quindi diciamo che questo libro viene anche
edificante, quindi possiamo suggerirlo anche per l'Epifania come un regalo che farà ben crescere i nostri ragazzi se letto con la dovuta attenzione. Poi non è nuova la Fazzi Editore per questo tipo di progetti, amatissimi dai giovani, ma che nascondono dei messaggi edificanti. Quindi grazie all'amico, al collega Elido, per il suo lavoro che migliora di anno in anno. Complimenti ancora a te, ti ringraziamo, ti facciamo i nostri migliori auguri e ti aspettiamo per il 7, per la prima puntata del 2017, puntuale come sempre a suggerirci un libro per iniziare bene il 2017. Dopo aver letto naturalmente Lo schiavista di Paul Betti, editore Fazzi, 18,50 euro, 5 centesimi a pagina, e sorridiamo per capire cosa significa segregazione.
Allora Alberto, auguri anche a voi, auguri a tutti i nostri amici di Carta Vetrata in giro per l'Italia e a risentirci a presto.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, che questa puntata di fine anno sta andando avanti di gran lena e come ogni puntata che si rispetti abbiamo un evento che non rappresenta esattamente la letteratura e i libri, ma che interviene in modo, come dire, particolarmente puntuale e presente sulla contemporaneità, come le stanze che stanno sorgendo un po' in tutta Italia, un po' dappertutto, escape room si chiamano in questo modo, ma i nomi che gli vorrete dare, che gli stanno dando, sono tantissimi. In particolare parliamo di Fugacemente, una società fondata da un giovane ragazzo che ha vissuto per tanti anni a Roma, parliamo di Riccardo Zerbo, che poi ci contatterà da Genova, ma prima di parlare con lui abbiamo al telefono Alessandro Maola. Ciao Alessandro.
Ciao, eccoci, un saluto a tutti.
Tu ti occupi di comunicazione, sei stato incaricato da questa azienda genovese, ma che nasce alle radici ben piantate nella nostra città di Roma, per parlare di queste stanze che hanno una funzione ludica di divertimento, ma come ci spiegherai meglio anche di accorpare, di creare l'equipe, il gruppo di lavoro sempre più compatto, sempre più valido anche per delle aziende.
Sì, diciamo che il fenomeno dell'escape room è dilagato negli ultimi mesi, in Italia se ne sono aperte più di 200, naturalmente è un gioco. Penso che si tratta di stanze.
Esatto, spieghiamo un pochino a chi non sa nulla di che cosa stiamo parlando.
Sì, anche perché c'è in effetti una connessione con la letteratura, che, come dicevi prima, insomma, perché si tratta di stanze allestite per secondo l'ispirazione di libri, film, videogiochi, quindi molti sono ispirati a dei film o a dei riferimenti letterari.
Ci sono degli oggetti, ci sono degli allestimenti, non sono stanze vuote.
No, sono stanze allestite secondo appunto determinate atmosfere, quindi ci può essere la stanza dell'investigatore privato in stile anni 30, oppure ci può essere il sommergibile della Seconda Guerra Mondiale con tubi, macchinari e quant'altro, o il galeone pirata, insomma. Quindi diciamo che ogni stanza viene allestita in maniera molto particolareggiata, con oggetti, ma anche proprio con scenografie, come se ci fosse al cinema. In queste stanze vengono chiuse delle squadre di persone che vogliono giocare e che devono risolvere una serie di enigmi, di indovinelli e di giochi di abilità per riuscire a scappare da questa stanza chiusa entro 60 minuti.
Quindi un'ora di svago che si paga relativamente poco, ma insomma non parliamo,
sì,
di cifre
normalmente
incredibili.
Stiamo parlando di 10 euro a persona, 5, 15
al tempo massimo. Di un film, ma che alla fine invece di guardarlo lo si vive, perché si entra in realtà in una finzione che è proprio un vero e proprio atto ludico, ma anche formativo, perché si partecipa insieme con degli amici, tra l'altro non casuali, credo, no? o si può anche scegliere casualmente i propri colleghi di
gioco?
Si può
in alcuni casi scegliere il collega sul posto, ma normalmente ci si muove in gruppo, insomma, quindi il 90% delle squadre sono già formate. Ripeto, squadre che vanno da 2 a 6 persone di solito, poi naturalmente.
E quante volte vengono a giocare queste squadre? Voi avete già una statistica? Si diventa abitué oppure è una cosa che si fa e poi non si ritorna?
Beh, diciamo che ogni singolo scenario, ogni singola stanza viene giocata 1-2 volte dalle squadre, però fugacemente, ad esempio, ha un turnover frequente, cioè le stanze vengono disallestite e cambiate.
Quindi un po' cambiano il menù, ecco, questi ristoranti.
Esatto, diciamo che in media ogni 6 mesi ogni stanza cambia caratteristiche e scenario, quindi considerando ad esempio a Genova, dove abbiamo aperto da poco, ci sono 2 stanze, una è dedicata al galeone pirata, quindi c'è diciamo un allestimento da galeone pirata, e c'è la storia della ricerca di un tesoro e di una maledizione. E l'altra si chiama Pandemia, e praticamente la stanza è un laboratorio chimico farmaceutico dove bisogna scoprire l'antidoto per un virus che rischia di distruggere il mondo, insomma, in buona sostanza. Quindi adesso ci sono questi 2 scenari. Pandemia è stata allestita da pochissimo, proprio da pochi giorni, già sta avendo grandissimi risultati, tant'è vero che la sede di Genova ha dovuto decidere di rimanere aperta su prenotazione, ma 24 ore su 24.
Bene,
numerose.
Bene, raggiungiamo proprio a Genova il nostro, diciamo, referente amministrativo, quello che ha messo, diciamo, la faccia, i soldi, la responsabilità manageriale, imprenditoriale in questa avventura che, ricordiamo, si chiama fugacemente come dalla fuga, dall'escape room, e parliamo di Riccardo Zerbo. Come stai, Riccardo? Sei in linea?
Un saluto a voi tutti. Sì, sono in linea da Genova.
Caro,
bene,
caro Riccardo, ecco, raccontaci un po' come ti trovi a fare, diciamo, l'imprenditore, perché tu non stai giocando, sei forse la persona in questo campo sta svolgendo il ruolo più serio, meno ludico. Come ti trovi?
Io sono quello che gioca meno, è vero.
Come ti trovi, per dire, quando vai in banca o a chiedere un prestito, a affittare uno spazio, una sala, di fronte a dei proprietari o dei direttori di banca che ti dicono: ma che cosa va facendo, cosa si è inventato?
Vi devo dire che è cambiato molto in questo anno, proprio l'approccio, la risposta dell'intero, diciamo, del mondo vero, quello che sta al di fuori dell'escape room. Nei primi mesi c'era molta meraviglia, curiosità, sicuramente interesse, ma per farvi un esempio, noi seguiamo anche la ricerca delle location, quindi assistiamo i nostri clienti nell'analisi delle varie possibili, dei negozi che diventeranno escape room, e sempre più spesso ci capita che le agenzie immobiliari con cui trattiamo sappiano di cosa si tratta, ed è stata una rivoluzione, perché un anno fa le persone cadevano completamente attonite, dovevamo passare mezz'ora solo a tranquillizzarli sul tipo di attività che non era un vero,
che era legale, che non c'è pericolo, che non ci si fa male, insomma tutto è, esatto, è sotto controllo, quindi nel caso di malessere, di qualsiasi cosa, ci sono persone che intervengono immediatamente, aprono la stanza e danno soccorso a chi non si trova, diciamo, nella condizione più di giocare, ecco, tutto è sotto sicurezza.
Però diciamo che è come un circolo bocciofilo in termini di, diciamo, di rischio, però è molto più suggestivo.
Assolutamente.
La cosa
sì,
interessante è che c'è sempre, cioè, si sta diffondendo una reale cultura dell'escape room, persino tra operatori neutri come possono essere istituti bancari o, diciamo, poi locali, appunto, o chi affitta per lavoro locali.
Quindi, veniamo ai giovani che vorrebbero magari trovare un'occupazione in questo campo. Voi cercate assumente, quindi vi state allargando. Che cosa è necessario per entrare nel vostro gioco? Non per giocare, intendo dire, ma per, a livello imprenditoriale, ecco.
Se qualcuno... Sicuramente ci sono due profili di collaborazione, che sono quelli che vogliono lavorare per l'escape room. In questo caso possono trovare lavoro come gestori o come quelli che chiamiamo master, quindi chi segue effettivamente i gruppi di partecipanti. In questo caso sono categorie di dipendenti, collaboratori a vario titolo. Invece per noi l'interlocutore principale è l'imprenditore, giovane, ma non solo giovane, abbiamo diversi imprenditori con età anche all'ennesima esperienza imprenditoriale,
certo,
che hanno voglia di buttarsi in un business molto redditizio, perché oggettivamente ha costi di impianto bassi e il rendimento è molto interessante, ma soprattutto che mette a contatto tutti i giorni con clienti molto soddisfatti. Cioè alla fine dell'attività il 95% dei gruppi è entusiasta, ha un feedback che riporta chi li ha fatti giocare, quindi in questo caso all'imprenditore, al master,
esatto,
decisamente caldo.
Veniamo a fugacemente di fatto, se io volessi aprire un escape room, mi fornirebbe intanto il know-how per farla bene a regola d'arte, perché insomma anche quello non è semplicissimo, ma poi sono di fronte a un problema: chi verrà a trovarmi, come conosceranno il mio spazio? Voi avete un sito, avete una maniera di fare anche booking, immagino.
Ci occupiamo noi veramente di tutto, ovviamente in collaborazione con l'imprenditore, perché l'attività la dovrà, poi ci metterà lui la faccia localmente.
E i soldi, noi, naturalmente.
E i soldi, noi lo seguiamo, in parte gli cofinanziamo anche la sua installazione iniziale per, diciamo, scommettere insieme.
Giusto.
E in generale tutto quello che è la promozione, tutto quello che è il far vivere bene l'attività, la seguiamo noi principalmente. Alessandro fa la parte del leone in questo, come
le comunicazioni.
Marketing e comunicazione.
Ricordiamo, per chi volesse prendere contatto con Alessandro, vi stiamo salutando, però insomma diamo i dettagli perché sono sicuro che vi chiameranno diversi ascoltatori. AlessandroMaola.it è il suo sito, e lui si trova in via della Rustica 153 a Roma. E Alessandro, non ho che da ringraziarti, perché insomma aver scoperto una bella,
grazie,
iniziativa, soprattutto divertente, che fa anche guadagnare, magari anche non solo di carattere prettamente ludico, perché tu mi sottolineavi prima fuori onda che molte aziende potrebbero utilizzare questo strumento dell'escape room per far creare il gruppo, quindi creare maggiore,
sì,
coesione.
Sì, già lo fanno diverse aziende.
Ci puoi fare qualche esempio di come può essere utilizzata in termini proprio lavorativi l'escape room?
Beh, diciamo, l'escape room si basa su un lavoro di gruppo, inevitabilmente, quindi alcune aziende l'hanno identificato come uno strumento interessante per far lavorare i propri dipendenti, per solidificare, diciamo, per rafforzare lo spirito di gruppo dei propri dipendenti, e anche come piccolo omaggio, no? Nel senso che alla fine l'azienda,
esatto,
con pochi soldi può comprare una serie di voucher,
esatto,
che permettono ai propri dipendenti,
invece di andare in vacanza chissà dove, si va in vacanza con la mente in un posto sotto casa, ma
sì,
che
senza
dà le stesse soddisfazioni,
però
sì,
divertente, e ripeto, tutto sommato può essere anche, poi tra l'altro essendo strutture stanze ispirate a film, a libri, eccetera, è logico che per poter risolvere gli enigmi è positivo, è necessario anche conoscere i film e i libri a cui si fa riferimento.
Provare per credere,
esatto.
Quindi vi diamo appuntamento al più presto, quando ci darete i riferimenti di dove avete aperto i nuovi spazi.
Presto a Roma, zona Cinecittà.
Cinecittà. Benissimo, grazie Alessandro Maola.
Velocemente.it ci sarà.
E troviamo tutti i punti di riferimento. E l'amministratore Riccardo Zerbo per essere stati con noi e buon 2017 con Escape
Room.
Grazie
a voi.
Ciao e Fugacemente.
Augurissimi.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a Cristiano Draghi. Cristiano, come stai? Tutto bene a Rovigo?
Sì, sì, a Rovigo tutto bene, si procede tranquillamente.
Le feste procedono verso l'anno nuovo, oggi salutiamo il 2016, ma volevamo fare con te un po' il punto sulle librerie indipendenti e su questa tendenza dei clienti, dei negozi in generale, ma anche quello che è l'esercente e il cliente del negozio dei libri, della libreria, che vuole tornare a occupare, a frequentare i centri storici. Qual è la sensazione che hai avuto nella tua piccola Rovigo, ma che in molti casi è stata cittadina test, campione rappresentativa,
esatto,
per l'Italia?
Eh sì, perché tu è la vera provincia, no? Quindi ci dice un po' qualcosa che poi, a parte che qui si dice sempre che quello che succede a Rovigo è successo già 20 anni prima nel resto d'Italia, ma insomma queste sono solo battute. In realtà ho notato che le librerie indipendenti, le piccole librerie, stanno cercando di rientrare verso il centro, che negli ultimi tempi era stata occupata solamente dalla libreria Mondadori, però bisogna dire che anche Mondadori era tornata a sua volta in centro qualche anno fa, perché prima era solo al centro commerciale. E abbiamo Pavanello, per esempio, che è una storica libreria rodigina che si era allontanata dal centro, c'è tornata aprendo in un angolo sotto i portici una cosa che è un po' libreria e un po' cartoleria, quindi tornando un po' alla vecchia cartolibreria. Tra l'altro è un piacere almeno passarci e comprare, non so, il quaderno in mezzo ai libri e dare un'occhiata. E poi vende molte guide, cose del genere, fra l'altro è vicino a Palazzo Roverella, che è il palazzo delle esposizioni di Rovigo. Anche Calibri, che sono amici, che conosciamo, ne abbiamo già parlato più volte, che è una piccola libreria indipendente
in Viale del Popolo,
anche
se
loro,
non ricordo male.
Sì, però erano un po' giù, un po' Corso del Popolo è anche centro, ma loro si erano un po' allontanati, diciamo così, e invece sono rientrati verso il centro, vicino alla Gran Guardia, fra l'altro, ed è una tendenza curiosissima, dividendo lo spazio con un negozio di scarpe. Questo negozio di scarpe, diciamo, aveva troppo spazio, no? Occupava due sporti, e il negozio di scarpe si è ristretto e loro si sono messi accanto. Ma c'è anche un passaggio intercomunicante, quindi puoi passare con un libro in mano a misurarti un paio
Di mocassini. La casualità vuole che all'ultima fiera, quella che è finita qualche settimana fa qui di Roma, Più Libri Più Liberi, noi abbiamo condiviso lo stand con una signora che ha scritto un libro molto simpatica, che non aveva l'editore la forza per avere uno spazio, quindi è venuta con noi ospite, e allo stand ha messo un suo amico che ha un negozio di scarpe e
ecco,
che, ti dico, ha venduto il suo singolo libro, quindi benissimo, tantissimo, e con una grande capacità di seduzione soprattutto verso le clienti, le lettrici femminili. Forse è un po' come i parrucchieri, no? Chi tocca i capelli e tocca i piedi alle donne entra nella loro anima.
Certo. È probabile, però qui i due sono divisi, sono due negozi diversi, ma
si potrebbe condividere, no? Vendiamo un libro e una scarpa invece che un caffè, che
comunque,
secondo me distrae di più.
Loro, per esempio, Calibri si è inventato una vetrina con i libri già impacchettati, con scritto solo fuori solamente più o meno di cosa si tratta, e quindi non vedi più non vedevi più la copertina, però avevi già i pacchetti, quindi ha fatto una vetrina un po' particolare. Io, fra l'altro, gli ho chiesto un po' come andavano le cose e devo dire che in qualche modo vanno abbastanza bene, anche se quelle che tirano sono poi tutti i best seller, sia italiani che stranieri, da Coelho.
I conti,
no,
veri si faranno dopo la Befana, quando ritorneranno i libri in doppione, i libri che non piacciono, le famose sostituzioni, gli scambi, i regali che vogliono essere cambiati per prendere qualcos'altro.
Di riciclo.
Sì, ma anche semplicemente se ti regalano due cose uguali, magari la seconda cerchi di un oggetto diverso. Poi due libri può capitare, soprattutto chi regala i libri che sono in classifica, il primo in classifica, che è una scelta, ahimè, spesso dettata dalla poca conoscenza del mercato librario. Poi anche la persona che riceve un regalo non sa esattamente cosa legga, e quindi regali il primo in classifica, e questo spesso comporta che più volte si ricevono gli stessi libri da più persone.
Comunque,
quindi...
guarda, Dio benedica quelle persone che il Dio dei librai,
certo.
Sai che il Dio dei librai benedica quelle persone che a Natale entrano in libreria e, come mi ha raccontato Lea Calibri, si comprano 30 libri, cioè comprano 30 libri, fanno tutti i regali di libri. E questi veramente
il Dio dei
librai
si chiama Straccetto e Gommina, perché lo straccetto toglie la polvere e la gomma toglie le ditate.
Giusto. Comunque mi mancava di dirti gli italiani chi va a Rumiz, va a Saviano, va a Manzini, no? Naturalmente, cioè,
diciamo, segue la classifica nazionale, certo.
Ma sì,
non ci sono
anche,
scoperte libri locali che hanno sbaragliato la concorrenza, come è capitato per esempio a Trieste, dove libri locali che superano magari il bestseller nazionale. Ti ringraziamo tantissimo, Cristiano, ti facciamo auguri per il cenone di buon anno e ci risentiamo
anche
nel
voi.
2017. Ciao
a tutti gli ascoltatori.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, la nostra puntata di fine anno. Anche qui siete in compagnia di Alberto Gaffi. Flaminia arriverà, chi lo sa, speriamo, ma soprattutto è tornato a trovarmi un caro amico, Sergio Fanucci, un collega che ha la bellezza della mia stessa età, quindi non diciamo niente.
No, non diciamo niente, facciamo tanto gli auguri di buon anno, un po' in ritardo.
E soprattutto attenzione, perché non è che col Capodanno finiscono tutte le feste, abbiamo noi romani soprattutto la Befana con la quale poter regalare ancora un bel libro. E il tuo bel libro è Il Codice degli Scriba, che è appena uscito per i tipi di Rizzoli. Sono 524 pagine, 20 euro, solo 3 centesimi a pagina, e dove papà e figlia Scorsese, italoamericani, si confrontano con una confraternita misteriosa
molto potente, molto cattiva, molto criminale.
Ci avevi promesso di leggere un qualcosina l'altra volta che ce l'hai venuto a trovare, di delicato, di questo rapporto padre e figlia.
Sì, perché rapporto molto forte in questo momento in cui sto per leggere, siamo a pagina 393,
regalacelo,
e quindi sul finale. Quando era piccola Elizabeth chiedeva sempre al padre, per addormentarsi, raccontami una storia. Questa è la frase con cui comincia questo pezzo, questo per leggervi. Elizabeth non attese oltre, si distese accanto al padre, poi gli prese la mano. Raccontami una storia. Un brivido attraversò il corpo di Scorsese e si fermò solo dopo che il cuore si strinse. Quando avevi 5 anni ti trovarono un problema al cuore, un buco che doveva richiudersi con la crescita, ma che invece rimase aperto. Un difetto interatriale, così lo chiamano, che genera un soffio al cuore. Io e tua madre cominciamo a farti fare una serie di visite, ti portammo a Miami, dove c'è il miglior ospedale specializzato in cardiochirurgia pediatrica. La diagnosi fu sempre la stessa. Bisognava tentare un'operazione per chiudere quel buco, inserendo un device per via percutanea. Elizabeth trattenne il respiro. Non era la storia che si immaginava. Scorsese attese che il groppo in gola si sciogliesse e poi continuò. Questa operazione avrebbe scongiurato una a cuore aperto, con tutto quello che comportava: indurre una morte apparente, ossigenare il cervello, fare una trasfusione, 6 mesi di fermo assoluto senza neanche poterti fare un bagno, e poi una cicatrice sul petto, una ferita di guerra. Come, scusa? Se l'avessi avuta, sarebbe stata una ferita di guerra, come quelle che hai tu. Lui le strinse la mano, prese fiato e riprese a parlare. L'intervento per impiantare il device, che avrebbe chiuso per sempre quel maledetto buco, grande come la metà del tuo piccolo cuore, doveva durare al massimo 1 ora, ma ne passarono 3 e mezza e il chirurgo non era ancora uscito. Era una donna. Io e tua madre non riuscivamo a dire più niente. Eravamo come imbambolati. Dopo mesi passati a piangere e a non dormire, non avevamo più la forza se non quella di tenerci per mano. Deglutì. Il ricordo di quelle notti insonne, tormentate dal sogno ricorrente del funerale di sua figlia, lo sorprese come un fulmine a ciel sereno e chiuse gli occhi di colpo. Non poteva rimanere zitto, doveva dirle tutto, forse la sua ultima occasione, ora o mai più. A un tratto la porta si aprì e quella donna, la donna dei miracoli, come poi la chiamammo, venne fuori con un sorriso che ci spiazzò e ci fece piegare in due dal sollievo. L'incubo era finito. Fece una pausa che durò solo un attimo, ora aveva urgenza di parlare. In quel momento Ho sentito la felicità riempire ogni minima parte del mio corpo, il cervello danzare e il cuore battere forte. Ho capito quanto l'amore per te superasse ogni sentimento possibile, quanto l'averti ancora in vita fosse il dono più prezioso al mondo. Non riuscii ad andare oltre, sentii alcune lacrime scendere sulle guance e non fece nulla per fermarle. Elizabeth si girò su un fianco e sussurrando chiese: «Perché non me l'avete mai detto?» Abbiamo pensato che saperlo avrebbe influenzato le tue scelte e poi credo che volessimo dimenticarlo. Perché me lo racconti ora? Quello che ho provato in quel momento e tutti i giorni seguenti, quando ti vedevo correre, saltare, ridere e crescere bene, l'ha provato anche tua madre e la potenza di quel sentimento è per me la prova che lei è una persona onesta e pulita. Non tradirebbe mai il suo paese».
Grazie a Sergio Fanucci, ha letto un estratto dal suo thriller, ma devo dire ascoltandoti, di thriller non c'è traccia in questa pagina.
Diciamo
è altissima letteratura. Parliamo di Codice Scriba, una trilogia che è iniziata un anno fa, la trilogia del codice, appunto dei codici al plurale, perché saranno più di uno, poi lo scoprirete leggendo, e vi auguro veramente un buon divertimento, perché è un libro che fa piangere, fa ridere, fa divertire, c'è anche tanta ironia e c'è il mistero. Naturalmente, come ogni buon thriller, parliamo appunto di un libro di 524 pagine, ma non pesanti. Corrono e si fanno leggere con una grande gioia. Il male uccide, il bene anche, è il sottotitolo. Perché questo sottotitolo? Prima di salutarci.
Perché in ognuno di noi si nasconde un'anima nera. Non siamo mai perfettamente puliti e non siamo mai, soprattutto, e quindi siamo
quel buchino nero da chiudere.
Esatto, quel buchino nero da chiudere è in ognuno di noi.
Grazie Sergio, ricordiamo ancora Codice Scriba, da regalare per la Befana, da un papà a una figlia, ma anche da una figlia a un papà, potrebbe
assolutamente. Un libro per tutti,
20 euro, 5 centesimi a pagina. Grazie ancora Sergio, vienici a trovare ancora
la prossima volta. Ciao. Grazie, buon anno a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata di fine anno sta per finire, siamo alla seconda mezz'ora ed è tornata a trovarci Ilenia Menale. Ciao Ilenia.
Ciao a tutti.
Sei pronta con gli abitini lustrini e strass, qualcosa di rosso? L'altra volta eri venuta a trovarci con un oggettino rosso, questa volta non si vede ma magari lo nasconde.
Chissà, può essere.
Non voglio vedere.
Lascio nel dubbio.
Una giarrettiera.
Sì.
Parliamo di cose serie. Tu eri venuta con un libro, La guerra oltre la notizia,
esatto,
dove il caro amico Franco Di Mare ha introdotto il tema, ma non solo, è stato anche intervistato, perché tu hai voluto puntare il tuo occhio, anzi i tuoi due begli occhi, su due personaggi, non in modo bifocale, ma prima uno e poi l'altro.
Esatto.
Non sei strabica.
No.
E chi per primo hai incontrato? Franco Di Mare o Toni Capozzo?
No, prima Franco Di Mare.
Allora c'è un debole.
Sì, lui è il mio giornalista preferito, ma lo sanno
tutti. Questa dichiarazione d'amore, eh? Non l'hai fatto neanche alla fiera.
Professionale, sì, assolutamente, però sì. Sì, sì, in realtà è veramente, io da giornalista mi ispiro tantissimo a lui, al suo modo di comunicare.
È un vero anche anchorman, sa condurre molto bene, sì, è vivace, sì, spigliato. Devo dire, i suoi redazionali sono più entusiasmanti di tutti gli altri, devo dire, veramente bravo. Ecco, per quanto riguarda invece l'inviato di guerra, tutti e due, sia Toni che Franco, sono anni che non vanno più in campo di guerra.
No,
come esatto, vedono ormai dalla distanza di diversi anni di impegno ormai appunto in Italia o in teatri non di guerra, quelli che oggi, per esempio un biloslavo o altri, vivono quel lavoro che facevano loro, del reporter di guerra, come lo vivono da lontano?
Ma guarda, ne parlavo poco tempo fa con Franco Di Mare, proprio di questo argomento. Lui sosteneva che la figura del reporter di guerra adesso è un po' calata.
Rischiano meno?
Non è più quella di una volta.
Diciamo, hanno tutti il giubbetto antiproiettile, stanno dentro gli alberghi.
Io un po', esatto. No, invece hai colto veramente nel segno, perché io ne parlo anche nel libro.
Non è più eroico.
No, ne parlo anche nel libro, perché adesso con la nascita delle agenzie di stampa e col fatto che tutti i cittadini o chiunque sia si improvvisano giornalisti, perché chiaramente stando sul luogo, sulla zona calda, chiamiamola così, possono filmare, possono fare quello che vogliono.
Magari.
Insomma, insomma,
ci vuole un po' di professionalità anche.
Sì, assolutamente, però si improvvisano tutti e chiaramente le agenzie di stampa acquisiscono, i reporter acquisiscono
a
quindi,
4 soldi
sì, quindi, sì, e quindi di conseguenza loro possono essere non sul luogo ma sul luogo, e questo insomma capita spesso ormai nelle redazioni.
Non è più così sincero, perché una volta la era presenza sul posto dava anche, diciamo, un giudizio sprezzante e privo di freni di carattere diplomatico nei confronti anche della parte non solo avversa ma anche la parte amica. Quello che viene considerato l'inviato embedded è di fatto un inviato ben gradito alle forze che stanno o attaccando o difendendo, ma delle quali in qualche modo riconosci e condividi la bandiera.
Certo.
Penso anche
all'attuale
presidente della RAI, Monica, no?
Sì, Mazzoni,
di cui abbiamo
certo,
parlato tante volte. Lei è stata sempre un'inviata embedded. Non
esatto.
È mai stata, diciamo, a rischio, ovvero sia, si rischia sempre naturalmente,
certo,
però non a rischio, nuda davanti al nemico. E questo nemico è in generale il soldato.
E qui c'è anche tutta la polemica se gli embedded sono giornalisti troppo di parte.
Tu che ne pensi?
Ma sì, credo proprio che su questo sì, in realtà sentono un po' troppo la campana militare, però è anche vero che il giornalista è sempre un po' schierato, non esiste il giornalista non schierato in tutti gli ambiti, quindi è ovvio che c'è sempre una parte che in un modo o nell'altro si difende, il giornalista tende a difendere, quindi in un certo senso io da giornalista...
Emergency ovviamente... come li vedi invece?
Ma Emergency fa un lavoro strepitoso.
E le notizie che comunicano?
Ma io sostengo che il lavoro di Emergency merita. Le notizie che comunicano sono persone che sono sul luogo. Quindi più di altre evidentemente sicuramente.
Ma anche loro scelgono una parte oppure sono indipendenti come dicono?
Questo è difficile, questo dobbiamo domandarlo a loro, però in realtà questa sì.
Dai tuoi occhi, dai tuoi begli occhi.
Va difficile esprimersi, però
Gino
sicuramente...
Strada è un uomo che in qualche modo può dirsi indipendente, non pende da una parte della bilancia, è centrale, un arbitro della giustizia come vuole presentarsi oppure no? È una domanda.
Io credo, sì, no, io a parer mio, io insomma ho un grande stima e un grande rispetto, quindi sì.
Anche della figlia, tutti bravissimi.
Sì, assolutamente.
Ma avere un'opinione non vuol dire
essere
bravi.
Certo, certo, certo. Però
anche loro hanno, secondo me, lo dico io, non voglio fartelo dire a te, ma insomma hanno...
Vabbè, l'hai detto tu.
Hanno la loro bandiera,
la loro
di un
posizione.
Colore, non è una bandiera bianca come vorrebbero farci credere.
L'hai detto tu.
Bene, ritorniamo al libro La guerra oltre la notizia, note sul giornalismo di guerra, Mattioli 1885, 12,90 euro per 102 pagine. Sono 12 centesimi a pagina, è facile fare la divisione perché insomma parliamo di 102.
Ma sì, poi molto, molto illustrato, molto scorrevole, insomma ideato per un'ottima lettura.
Per la Befana.
Per la Befana.
Dopo
no?
I fumi del Capodanno, dove lo passerai?
Io sempre a casa con mamma.
Oh mio
sempre
Dio.
Con i miei.
Vabbè, ma un bacetto sotto il vischio.
Con mio marito, con la mia bambina.
Finalmente ci sarà qualcuno che ti bacerà.
Sì, assolutamente sì.
Tanti auguri e tanti auguri ai nostri ascoltatori. Alla prossima.
Auguri, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa puntata di fine anno sta per finire. Prima di salutarci è tornata una cara amica, Leonora Mazzoni, e con La testa sul tuo petto, un libro che pochi giorni fa ha avuto il centro dell'anno perché era San Giovanni ed è dedicata appunto alla figura di questo personaggio che, come si usa dire, è l'ultima festa prima della fine dell'anno, no? Mm-hmm. San Giovanni chiude un po' le festività con questo grande evangelista, con questo scrittore dell'Apocalisse.
Sì, esatto.
Come ti sei confrontata con
diciamo
l'Apocalisse?
E il finale chiaramente anche del mio libro, nel senso che inizio dalla fine del Vangelo, che essendo il Vangelo più mistico, teologico, filosofico, complesso e meraviglioso, non potevo mettermi, anche lì come vedi, come parlavamo l'altra volta di Collodi, non mi potevo mettere a competere con questo, quindi io parto dalla fine del Vangelo di Giovanni, quindi da questo rapporto di filiazione che indica Gesù sotto la croce, cioè Giovanni e Maria, questa è tua madre, questo è tuo figlio, quindi parto da lì, dalla fine del Vangelo.
Lui adotterà questa signora,
sì,
e l'accompagnerà vicendevolmente ad addormentarsi.
Sì.
Non muore Maria, lo sappiamo, si addormenta
e diciamo ripercorro tutta la vita di San Giovanni, diciamolo, che muore molto tardi.
Non sei una persona particolarmente credente.
No, io non sono credente,
ecco,
diciamo.
Spieghiamo ai nostri ascoltatori che ti sei confrontata con questo personaggio perché te l'hanno chiesto.
Me l'hanno chiesto, però in realtà mi risuona
San Paolo,
molto.
Sì.
San Paolo dice, risuona molto perché in realtà io ho cercato presto, venendo io da una famiglia laicissima, mi sono fatta presto delle domande sulla religione, quindi attraverso i miei nonni che metto nel romanzo, perché questo è un romanzo che mette insieme vari registri,
non
cioè
è un
romanzo
saggio,
storico,
è contanto, diciamo,
no, è proprio un romanzo, quindi però metti insieme vari registri e vari stili, quindi c'è il romanzo storico e c'è la voce di San Giovanni che parla in prima persona e racconta da quel rapporto con Maria fino alla sua morte, 104 d.C., ma ci sono io che mi metto sulle tracce di Giovanni, racconto come è entrato nella mia vita attraverso mio nonno testimone di Geova, che io ho abitato 5 anni a casa dei miei nonni, che tutte le mattine facevo colazione e mi citava la Bibbia che conosceva a memoria, tra cui l'Apocalisse, che era il suo libro preferito, lui aspettava la fine del mondo, quindi mi metto anche in autobiografia, una sorta di memoir, che ha anche dei momenti di saggistici, come dire, però diciamo anche con una struttura elaborata, con una fruizione facile.
E una speranza che il mondo non sta finendo ma sta per ricominciare.
Assolutamente, perché poi io addirittura parlo a distanza di tanti anni, io ho letto molto le Sacre Scritture, ho frequentato i Testimoni di Geova, sono stata di Comunione e Liberazione nella mia giovinezza, poi
state
adesso
ferma.
Sono niente, no?
Mamma mia, che
però
forza, sei un vulcano.
Sono un vulcano, perché la mia ricerca era autentica, era come
ci
dire,
credo,
nessuno, cogente.
Nessuno
ma
dubita, nessuno e tenerti a bada che deve essere non facile.
Però come dire, si può essere estremamente spirituali e religiose senza appartenere a una, io sono buddista, però sai, il buddismo è una sorta di filosofia atea, non crede,
sì, dicono
in una,
che addirittura non sia neanche una religione,
non è una religione, perché non credendo in un dio trascendente, come dire, crede nel potere della vita, come dire,
della pratica,
esatto, è un dio immanente, quindi non è un dio a cui, che ti salva, a cui chiedere aiuto. Però devo dire che sicuramente Giovanni
un esagerato come la collana,
sì, fa parte di questo, tra l'altro tu pensa che la San Paolo ha chiesto a 13 autori di confrontarsi con 13 personaggi, mm-hmm, ma l'unico personaggio biblico l'ha dato a me, quindi è strano, una non credente che ha parlato di San Giovanni, credo insomma devo dire che sto ricevendo da parte dei miei lettori feedback molto positivi, perché credo
dicene
di essere
uno
stata autentica.
Qual è, ma il commento che ti è piaciuto?
Non è perlomeno
che ti ha turbato, via.
Mi ha turbato perché alcuni lettori, quindi persone che non conosco fisicamente, non sono amici, che già
bene,
è diverso.
No, ma così deve essere.
Che mi dicono che sia il più bello dei miei 3 romanzi.
Ma addirittura.
Quindi
buttiamo via tutto il resto.
No, per carità. Però mi ha colpito perché in effetti questo libro che ho scritto
su commissione. Non l'avresti mai scritto questo libro.
No, assolutamente. Che però sai che io ho molto rispetto nei confronti del lettore, cioè non lo posso prendere in giro, cioè se ho accettato.
No, ma mi ricordo quando hai avuto l'incarico, ci siamo anche incontrati.
Ti ricordi?
Cioè, eri preoccupatissima.
Ero preoccupata perché avevo poco tempo.
Non volevi scrivere sciocchezze.
Non volevo scrivere sciocchezze o fare un libro automatico. Io ci metto comunque
agiografico,
tutto.
Certo.
Assolutamente, cioè mi metto in gioco completamente, instauro col lettore un rapporto di intimità, di complicità, e
giochi
non lo posso deludere, non so come dire,
scoperte.
Può piacergli meno o di più un libro piuttosto che un altro, però non posso fare un libro su commissione che non sento profondamente.
Ci sei sempre tu.
Sì, e in realtà ha tirato fuori qualcosa, in effetti chi me l'ha chiesto, devo dire Davide Rondoni, che mi conosce da una vita, sapeva che mi avrebbe suscitato.
È un po' anche un po' la fine del mondo. No, ogni anno quando chiudiamo, oggi siamo alle porte del 2017, potrebbe essere anche lì un po' un'apocalisse.
Come dire, in fondo ogni giorno ha quella notte che si porta dietro una fine. Noi poi viviamo, cioè, l'uomo tende ad essere automatico, quindi a fare la routine senza più domandarsi le cose, perché le domande inquietano, l'ignoto inquieta. Ma
però
la notte...
l'anno non è un periodo così breve da essere misurato con le stagioni, infatti ce ne sono quattro,
questo,
ci sono tanti giorni. Perché dividiamo alla fine la nostra vita in anni? Non ce lo siamo mai chiesto, ma in qualche modo si può avvicinare anche a un senso escatologico.
Assolutamente, tra l'altro io nel libro parlo della questione del tempo, perché comunque, come tu ben sai, Cristo fa esplodere il tempo e il kuklos e il nostos dell'antichità, quindi il cerchio.
Oddio, non parliamo così difficile, no, sennò i nostri ascoltatori ci perdono.
Il senso del tempo come ciclico che,
esatto,
c'era nel mondo pagano e del
la
nostro ritorno,
d'acqua, che poi era d'acqua,
esatto, viene smantellato da un senso, come dice San Paolo, dimentiche del passato, protesi verso il futuro, cioè c'è questa propensione verso,
certo,
il futuro, proiettati
esiste
verso
la storia,
il futuro, perché il futuro è salvato.
Non è solo un continuo presente.
Esatto, esatto. Quindi dà un senso, come dire, al futuro che nel mondo classico non c'era.
Fai i tuoi auguri di buon 2017.
Oh, buon 2017 a tutti noi.
E speriamo che questo libro, di cui ripetiamo i connotati, vi sia di compagno di viaggio nel 2017. Parliamo di La testa sul tuo petto, sulle tracce di San Giovanni, di Eleonora Mazzoni. Esagerate alla collana della San Paolo, un editore acuto, intelligente, non per questo non nasconde assolutamente mai la sua origine, che sono sacerdoti,
sì.
I Paolini, insomma, la linea è quella di famiglia cristiana, di tutta la loro esperienza che porta avanti il Vangelo soprattutto, ma qui parliamo non solo di Vangelo, ma parliamo anche di Apocalisse, e tu la tocchi con tanta attenzione. Parliamo di 12 euro per un divertentissimo romanzo, perché diciamo,
sì, sì,
non è un saggio, non c'è noia, ci si diverte, si sente parlare Giovanni, uh-huh, quindi non altre voci. Tu ci sei, ma vestita da uomo. E stasera come ti vesti per Capodanno?
In nero.
Oh, l'allera. Evviva.
Un vestitino nero.
Buon anno a tutti.
Buon anno.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Capodanno è finita, stiamo praticamente per salutare le radio contubernali quando ecco bussare alla porta Robertino Valabrega.
E finalmente alla fine dell'anno, quando un anno è quasi finito, come dice... Come dice qualcuno, e un anno sta per iniziare. Ci sono io che auguro a tutti una buona
abbuffata finale,
un buon nuovo anno, e mi auguro che voi possiate divertirvi a ridere sempre.
Un episodio però prima di lasciarci: tu ci avevi promesso, sempre dalle tue avventure amorose nel Cavalier Valabrega.
Ma avventure amorose, cioè è difficile, perché devo fare una scelta. Devo ragionare. sono veramente troppe.
Ma dice che le persone te le ricordano, perché erano diventate,
sì,
mitiche. Ma ti ricordi? E tu te le hai ridimenticate?
Me le ricordano. Io cerco sempre nella mia vita, ho sempre tentato di fare scherzi e di fare cose che però non siano. Cioè che siano cose semplici,
gli annales,
ecco, che non facciano male a nessuno, insomma,
no,
ecco.
Direi che hanno però fatto bene.
Sì, io per esempio ricordavo qualche giorno fa che una volta c'era una vettura parcheggiata di mio cugino. Mi sono fermato sotto casa, ho visto questa macchina, ho detto: che cosa posso fare? E pensa, ti ripensa, nella macchina avevo un cacciavite e delle forbici. Allora con il cacciavite ho tolto le frecce posteriori della macchina, poi con le forbici ho tagliato un pezzo di cartone che avevo nella macchina e gliel'ho immesso nella parte interna
del vetro.
E poi gli ho rimontato
il telaio.
I fanalini e sono andato via. Cioè, una cosa semplicissima, non ho fatto male a nessuno,
casta.
Non ho rotto la macchina.
Che è successo?
La sera, quando ho incontrato mio cugino, mi ha detto: io vorrei sapere chi è quel disgraziato. Dice: perché mi hanno fermato, la polizia mi ha fermato, ha detto: lei è un pazzo, sta andando in giro con i fari spenti della macchina. Sì, io vedevo la luce che usciva fuori, ma non riuscivo a capire che cosa fosse. E quindi, insomma, la cosa è andata in porto, lo scherzo è andato bene, perché gli hanno fatto la multa e quindi
ha completato
la soddisfazione, capito, c'è stata. Però ecco, non è, sono scherzi malvagi questi, sono cose semplici, ma sono
ingenue.
Ce ne sono tante, la mia vita è costellata di...
Dove passerai il Capodanno? In famiglia?
Il Capodanno sì, in famiglia, nella speranza di incontrare persone simpatiche e con le quali poter instaurare, perché a mezzanotte si sa, si dà il bacio, e quindi io spero di incontrare persone simpatiche che mi vogliano baciare
sotto il rischio.
Difficile, perché non mi bacia nessuno.
Ma come Robertina,
ma sì, sai,
sappiamo,
io cerco,
che sei molto ricercata.
Cerco sempre momenti particolari per farmi dare un bacio. Poi purtroppo, data la mia altezza, trovo sempre persone molto più alte di me che quando mi baciano si chinano.
È una cosa, sulla fronte non va bene.
Sulla fronte, alla mia età, insomma, sei un po'. E quindi
shalom a tutti i nostri ascoltatori, e ogni bene ai fratelli anche israeliani che stanno soffrendo molto per gli incendi recenti che hanno colpito Israele. Quindi diamo il sito per poter fare una donazione per la riforestazione di Israele. Certo. kklitalia.it è il sito della fondazione, la più antica fondazione del mondo di ecologia, perché è nata all'inizio del Novecento e si è sempre occupata, appunto, certo, di portare il verde in zone dove il verde non c'era più da forse certo. migliaia di anni, perché sì, la verde Palestina non era più verde da tanto tempo.
Ma, infatti Israele è un giardino.
Oggi, certo, da quando appunto c'è la comunità israeliana. Ricordiamo le radio e le salutiamo, buon anno a tutte le radio, da Radio Città Futura, da Rai Radio Avellino e Benevento, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e sul web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena, Radio Rovigo da Rovigo. Auguri e buon 2017 a tutti.
Buon 2017 a tutti da Robertino Balabreghe.